Stava male da giorni ed è arrivata poco fa la notizia che è scomparso a 82 anni il grande fotografo e creativo italiano Oliviero Toscani. L'Italia guarda questo, ma guarda anche in queste ore al rilascio di Mohamed Bedini, l'ingegnere iraniano ricercato dagli Stati Uniti e arrestato a Malpensa, probabile condizione per la liberazione della giornalista Cecilia Sala, in ore nelle quali la Repubblica Islamica conferma la condanna a morte per un'attivista curda detenuta nello stesso carcere nel quale era stata la giornalista italiana. Italia che guarda anche agli scontri avvenuti a Roma e soprattutto a Bologna in una giornata di protesta per la morte dopo l'inseguimento a Milano di Rami El Galm. I manifestanti, oltre ad aver attaccato la polizia, lo hanno fatto anche con la sinagoga del capoluogo emiliano. E poi c'è lo sport. Torna in campo Sinner, protagonista in questo momento di una partita durissima contro Jarry. Ha vinto i primi due set Sinner 7-6, 7-6. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, è lunedì e sei già così agitato. Io fossi Lauricella, prima di giovedì scapperei.
Simone Spezia.
Is it time to lead or is it time to die? Time to raise hell or walk on by? Is there anybody out there that's paying attention? Yeah, yeah. Is it time to speak up or time for silence? Time for peace or is it time for violence? Is there anybody out there that's paying attention?
Tutto si può dire di Oliviero Toscani meno che lasciasse indifferenti, eh. And what you running from inside? Dalle sue pubblicità con Benetton che ruppero molti schemi, trasformando per certi versi lo strumento della fotografia, l'intreccio tra l'arte della fotografia e i messaggi sociali. Poi si poteva non essere d'accordo, eh. Di certo scompare oggi una persona che ha rotto parecchi schemi. In una delle sue tante interviste, la fotografia.
Sono un fotografo perché faccio il fotografo. Sono soprattutto curioso di ciò che mi circonda. Non sono un maniaco di fotografia, non sono un dipendente della macchina fotografica. Per me la fotografia è un mezzo, non è che uno scrittore fa lo scrittore perché gli piacciono le penne stilografiche. Uso la macchina fotografica perché è il mezzo che mi aiuta a documentare i miei punti di vista. Credo che sia il mezzo più moderno della civiltà di oggi. Senza immagini non potremo più vivere.
E dunque iniziamo così con le parole di Oliviero Toscani, ma non solo, vorrei iniziare con altre parole ancora. E sono le parole belle e... che in questo momento fanno sì che Yahya El Galm, il padre di Rami, si stagli, per così dire, in una scena, in uno scenario abbastanza di basso livello, quello nel quale la politica si accusa e si controaccusa a fronte degli scontri che sono avvenuti a Bologna e Roma. Perché quali che siano le modalità nelle quali è morto Rami El Galm durante questo inseguimento, quale ruolo abbiano avuto i carabinieri, che cosa avesse fatto, se fosse davvero un delinquente oppure no. Ebbene, c'è questo padre che nel dolore di aver perso un figlio di 19 anni dice: smettetela.
Quando c'è gente che fanno manifestazioni per il mio figlio, per la giustizia, per la verità, ho mandato un messaggio per loro: per favore, fare le manifestazioni per la giustizia e la verità con calma, cammini, basta, e con bacifiche.
E oggi viene intervistato praticamente da tutti i giornali, è come se si sgolasse per dire: smettetela di usare mio figlio per scontrarvi con la polizia, per fare cose che non c'entrano nulla. Chiedete giustizia, certo, chiedetela, perché è giusto chiedere giustizia, è giusto chiedere chiarezza. Però e non era la prima volta che lo diceva, l'aveva detto anche all'indomani delle violenze che c'erano state al Corvetto, il quartiere di Rami. E invece, niente. A Roma almeno 8 agenti feriti per una manifestazione di un centinaio di persone nel quartiere San Lorenzo. Oggetti, fumogeni, cassonetti rovesciati e questi audio.
Occhio! Questa stoppia là!
E Bologna. E poi il vandalismo sui muri della moschea, cosa che non mi venite a dire che ha a che fare con Gaza, perché è evidentemente un atto di antisemitismo. Gabriele Giannini del sindacato di polizia SAP al TG1.
Ieri sera a Bologna siamo stati aggrediti e fronteggiati da numerosissimi manifestanti. Questi ci hanno tirato di tutto: sassi, bottiglie, tavolini, segnaletica stradale. Nei loro movimenti erano finalizzati ad accerchiarci ed aggredirci. Non è stato facile ieri sera poter rientrare a casa delle nostre famiglie.
Sempre a TG1, Daniele De Pazzi, il presidente della comunità ebraica di Bologna. Quello che è accaduto a Bologna non è un caso.
Quello che è accaduto a Bologna ha una sua unicità, non è accaduto in altre città. Credo che questo sia un tema di riflessione su cui porre grande attenzione. Penso che non sia un caso e penso che sia necessario riflettere su questo.
È lunedì per tutti, ragazzi. Ho detto moschea e non sinagoga. Intendevo naturalmente sinagoga. Avete ragione. Oddio mio.
Vabbè, è lo stesso. Dai.
No, non è lo stesso, Carmelo. Che cacchio stai dicendo? E poi, io inizio, guardate, lo dico con tutto il rispetto che ho per tutti voi che ascoltate questa trasmissione, che intervenite spesso dicendo delle cose interessanti, intelligenti, contribuendo al dibattito, e poi ci sono i fenomeni. E mi scusi Hermes, che si firma anche, se gliela dico così. Che ipocrisia! Invece di parlare di un padre che predica la pace, dovremmo parlare di un padre che ha allevato un figlio che fugge ai posti di blocco delle forze dell'ordine. Caro Hermes, ma lei che ne sa? lei che ne sa? Come ci permettiamo e come pensiamo ogni volta di poter entrare, così mi arrabbio già di lunedì, come pensiamo di poter entrare nella vita di una famiglia che vive una situazione spesso che può essere in molti casi, e sicuramente sarà il suo caso, così lontana dalla nostra, in un quartiere di periferia con tante difficoltà, il cui padre evidentemente è una persona per bene che lavora, posto che naturalmente anche dalle famiglie borghesi, dalle famiglie ricche esce di tutto, come lei sa perfettamente. I figli sono cresciuti da noi, ma non è detto che prendano la nostra strada. Spesso, diciamo, per fortuna che non la prendono, e altre volte invece prendono delle strade che possono essere sbagliate e poi si possono correggere nella vita. Ma come ci permettiamo di entrare in tutto questo? È una cosa, questa io veramente è una cosa che non riesco a capire. Sì, poi magari ci saranno delle colpe, ci saranno degli errori, ma non è tutto così facile e così semplice. Abbia pazienza, è proprio una questione di come che ha a che fare con tutte le famiglie, sì, se vogliamo. Nel frattempo il governo sta ragionando, con l'appoggio di qualche piccolo pezzo dell'opposizione, Carlo Calenda, di nuove norme per pensare a proteggere la polizia in qualche misura, mentre l'altra notizia che domina la giornata è senza ombra di dubbio il rilascio dell'ingegnere iraniano Mohammed Abedini. Domenica il ministro della giustizia, cioè ieri Carlo Nordio, ha chiesto la revoca della misura cautelare nei suoi confronti poco dopo le 9 uscito dal carcere di Opera a Milano, dove era stato trasferito dopo l'arresto a Malpensa, e poi poche ore dopo è atterrato in Iran. Di cosa era accusato? Di supporto ai Pasdaran di Teheran, che per gli Stati Uniti sono un'organizzazione terroristica, e assieme ad un complice arrestato negli Stati Uniti di cospirazione per la fornitura di componenti elettroniche che sarebbero servite anche per i droni e utilizzati in un attacco il 28 gennaio contro una base militare americana in Giordania. Mercoledì si sarebbe dovuta tenere l'udienza per discutere sull'eventuale concessione dei domiciliari. Il ministro della giustizia è intervenuto perché secondo la legge italiana può intervenire chiedendo la revoca delle misure cautelari imposte ad una persona in attesa di estradizione. La richiesta di estradizione arrivava dagli Stati Uniti. Chiaramente tutto questo è avvenuto per, se vogliamo, motivazioni politiche. L'arresto di Cecilia Sala era probabilmente dovuto, quasi certamente dovuto, all'arresto avvenuto 2 giorni prima esattamente di questa persona. C'è stata una triangolazione che ha tenuto dentro la visita di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago, una telefonata anche con Joe Biden, e poi ovviamente i rapporti con l'Iran, soprattutto tra i servizi segreti, per i quali ci sono state delle rassicurazioni, e a quel punto Abedini è stato liberato a poche ore, direi, a pochi giorni dalla liberazione di Cecilia Sala. In queste stesse ore la Repubblica Islamica ha confermato la condanna a morte per l'attivista curda Pakshan Azizi, che è detenuta nello stesso carcere nel quale era detenuta appunto Cecilia Sala. 40 anni, era stata condannata a morte a giugno dopo essere stata ritenuta colpevole di ribellione dopo l'arresto avvenuto nell'agosto del 2023. Il suo avvocato Amir Raisian aveva presentato ricorso alla Corte Suprema, ma non c'è stato nulla da fare, e così si chiude appunto si dovrebbe chiudere questa vicenda. Tutto questo per ricordarci che dopo la liberazione di Cecilia Sala, appunto, la giornalista di Cora Media e del Foglio, che era stata arrestata nelle settimane scorse, più o meno alla metà di dicembre, naturalmente ci sono ancora moltissime persone, moltissimi dissidenti che restano nelle carceri iraniane. Il resto della giornata, ci consegna innanzitutto i roghi a Los Angeles che non si fermano. 24 vittime e oltre 150.000 cittadini evacuati. Alcuni fuochi, il più grande, quello di Palisades, è ancora è ancora ampiamente attivo, è stato contenuto solamente per il 13%, i residenti della contea sono stati invitati a non uscire a causa del fumo. Ci sono grandi preoccupazioni di non trovare un'abitazione a breve, perché il mercato degli affitti è già fuori controllo, c'è l'allarme dei saccheggi, mentre le persone più danarose, e nella zona ce ne sono, stanno assoldando compagnie private di civili, di vigili del fuoco per contenere le fiamme, mentre le compagnie assicurative stanno iniziando a fare i conti. E prosegue come succede in America, come succede da noi ogni volta che c'è un disastro naturale, prosegue la polemica politica, in questo caso alimentata da Trump, che se la prende con le norme di protezione ambientale che riguarda un pesce che vive solo nel delta del fiume Sacramento, la cui sopravvivenza ha portato a delle leggi restrittive per quanto riguarda il prelievo di acqua. In realtà, da quello che riferiscono da quello che riferisce il Metropolitan Water District, il Metropolitan Water District è una delle fonti che rifornisce Los Angeles, è la più grande riserva d'acqua della sua storia. Ci sono stati problemi nelle scorse ore, come ormai saprete, per rifornire gli idranti. Queste sono le notizie principali di oggi, mi pare di poter dire. C'è il traffico, ci sentiamo subito dopo.
24 mattino.
E un abbraccio fortissimo al padre di Ramin, che è l'unico sano di mente in questa vicenda.
Simone, quando il primo interessato, cioè il papà di Ramin, usa determinate parole per condannare queste manifestazioni, ed è vergognoso che si attacchi sistematicamente la polizia, i carabinieri, anche le sinagoghe, per far finta di protestare contro, per avere giustizia, insomma.
Sì, c'è la forte impressione, a dire il vero, che le manifestazioni di Bologna e di Roma abbiano preso la morte di Ramì come un pretesto, ed è cosa che anche peggio mi viene da dire. Qualcuno chiede giustamente, offriamo anche questo servizio volendo, un aggiornamento su come sta andando la partita di Sinner. Ha vinto i primi due set 7-6, 7-6, e adesso è 4-1 per lui e servizio Jarry. I primi due set sono stati durissimi, a dire il vero, però insomma, sembra che adesso la partita abbia preso una piega. Beh, speriamo che la tenga, va bene, non dico nient'altro, perché sennò poi uno dice che come dice Vincenzo De Luca, porta seccia. Allora, le 6:48 minuti e 27 secondi, ne abbiamo parlato parecchio nei giorni scorsi, sono usciti parecchi articoli sui giornali, perché all'inizio dell'anno doveva partire in pompa magna il processo penale telematico, solamente che l'applicazione, sostanzialmente l'applicativo per meglio dire, non funziona. Buongiorno a Salvatore Casciaro, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, e benvenuto ai nostri microfoni. Eccoci.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, molti tribunali hanno sospeso l'app. Ci dà un quadro di quali sono i malfunzionamenti che sono stati riscontrati all'interno delle procure?
Guardi, ci sono sentenze che dovrebbero essere firmate dal presidente e che non vengono dall'applicativo sottoposte alla firma del presidente, che non le vede, o fascicoli del pubblico ministero che vengono messi a disposizione del giudice del dibattimento, che invece non dovrebbe mai vederli, essendoci la formazione della prova nel dibattimento, tutto ciò che è nel fascicolo del pubblico ministero non si travasa dinanzi al giudice del dibattimento, e l'applicativo invece effettua questo, in alcuni casi, questo travaso. Ci sono atti scomparsi, atti non visibili da chi dovrebbe visionarli, ci sono anche situazioni di arresti in cui i difensori sono stati nominati ma non vengono resi visibili dall'applicativo. Il quadro complessivo è un quadro desolante.
E poi ogni tanto, mi scusi Casciaro, ogni tanto si blocca, poi, ho capito bene?
Blocchi continui, questo è una costante, questo per la verità è un problema che sconta anche l'applicativo del civile, con cui i giudici civili abitualmente lavorano, con blocchi costanti degli applicativi. Ma alla base di tutto, guardi, c'è un problema di progettazione. Il Consiglio Superiore è intervenuto più volte per segnalare quali erano i profili disfunzionali di questo applicativo del Ministero. E l'aspetto, diciamo, più scoraggiante è che tutte le modifiche che sono state suggerite dal Consiglio Superiore della Magistratura e dai tecnici della struttura operativa del Consiglio Superiore non sono state raccolte, perché purtroppo questo applicativo è, così come progettato, non modificabile e inadeguato all'utilizzo negli uffici giudiziari. Il problema qual è poi? Che si è deciso di partire con un regolamento del 27 dicembre da parte del Ministero, che è intervenuto ed è, diciamo, nella sua sfera di controllo, perché tutto ciò che attiene all'organizzazione del funzionamento degli uffici giudiziari è di competenza costituzionale del Ministero. Il Ministero ha deciso di partire dal 1° gennaio con tutti i problemi che abbiamo constatato.
Senta, questo l'accelerazione è dovuta fondamentalmente al fatto che ci sono degli step precisi per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vanno rispettati, no?
Sì, ci sono degli step precisi e la digitalizzazione era stata già rinviata già di un anno in termini di esclusiva forma digitale nel deposito, nella comunicazione, nella diffusione, nella visibilità degli atti, e nonostante quest'anno trascorso siamo sostanzialmente in mezzo al guado e purtroppo in molti uffici giudiziari come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari i capi degli uffici sono stati costretti a sospendere l'utilizzo in via esclusiva di questa forma di digitalizzazione della giustizia penale per le sue molteplici problematiche che si sono verificate.
Quindi, ma alla base se prego, la faccio finire e poi le chiedo un'altra cosa, prego.
Il problema, diciamo, maggiormente significativo è che tanto si è partiti senza neanche fare una sperimentazione negli uffici giudiziari preventiva, che sarebbe stato, diciamo, un minimo di accortezza avrebbe dovuto indurre a precedere l'avvio di questa che è una rivoluzione, diciamo, per quello che riguarda la giustizia penale, da una fase di sperimentazione che è mancata.
Sì, quindi siete passati al cartaceo sostanzialmente, spero che se capisco bene.
Beh, in molti
tornati,
uffici,
mi scusi, tornati al cartaceo.
Si è sostanzialmente rimasti al cartaceo, soprattutto al cartaceo, in attesa di miglioramenti di questo applicativo che sarà anche purtroppo difficile apportare, proprio leggendo appunto i rapporti della struttura tecnica del Consiglio Superiore della Magistratura, proprio per la sua immodificabilità nelle linee costitutive con le quali è stato progettato.
Sì, come segnalazione per gli ascoltatori, stiamo sentendo l'Associazione Nazionale Magistrati, ma guardate che le perplessità su questo applicativo vengono espresse praticamente da tutte le persone coinvolte nel processo penale. Le camere penali lo hanno detto, ma l'hanno detto prima che l'applicativo venisse implementato all'interno dei tribunali, l'hanno detto l'Associazione degli Avvocati, cioè praticamente tutto il mondo della giustizia ha detto questo oggetto non funziona. Ma qual è la software house che l'ha fatto? Si sa, Casciaro?
Ah, guardi, non è inutile andare a vedere qual è la software house che l'ha fatto. Ecco, ma quello che comunque mi sorprende è che per come è stato progettato, chi l'ha progettato evidentemente non conosce le norme, diciamo, del rito penale, del processo penale e i meccanismi di funzionamento degli uffici giudiziari e tra l'altro è stato progettato e realizzato per pezzi sostanzialmente, non con una visione d'insieme degli interi flussi legati all'esercizio dell'azione penale. E E sorprende, ecco, in tutto questo, come, ecco, da parte anche soprattutto del Ministero, si parli di priorità dell'efficienza della giustizia, dell'accelerazione dei tempi dei processi, di una giustizia vicina ai cittadini, quando poi, ecco, tutto ciò che attiene alle attività proprio tipiche, costituzionali del Ministero, soffra di queste continue defaianze, inadeguatezze, di cui, ecco, l'applicativo cosiddetto app del processo penale è l'esempio più eclatante.
Avete interloquito, immagino di sì, col Ministero della Giustizia per capire che cosa fare a questo punto?
Ma noi abbiamo provato a interloquire, nel senso che abbiamo fatto numerosissimi documenti, segnalando tante volte, innumerevoli volte, proprio come Associazione Nazionale Magistrati, questo tipo di problematiche, ma leggiamo che gli interventi programmati su cui ci si concentra maggiormente da parte del Ministero della Giustizia sono altri, sono appunto la riforma delle carriere, la riapertura di piccoli tribunali quando mancano le risorse per fare funzionare quelli che abbiamo, sono interventi che vanno verso un aumento del, purtroppo, dei ritardi e delle inadeguatezze anche nelle tempistiche di definizione dei processi, e non nell'ottica di un miglioramento della giurisdizione, che dovrebbe essere invece la cosa principale su cui i magistrati sono costantemente impegnati ormai da anni, anche per il raggiungimento di questi obiettivi ambiziosissimi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Grazie dunque a Salvatore Casciaro, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ho capito che volete sapere qual è la software house, adesso ci informeremo e cercheremo di capirlo. Intanto io la ringrazio, nel frattempo Yannick Sinner ha vinto, vi darà tutti i dettagli Gigi Donelli tra poco in GR24. A dopo.